L'universalità è un concetto che accompagna l'arte da secoli e più recentemente anche l'obiettivo principale del web, la missione più grande in assoluto, sta proprio nell'universalità. E allora, com'è possibile? In che modo le tecnologie digitali possono aiutarci ad abbattere non soltanto le barriere architettoniche, ma tutte quelle barriere che ci impediscono di usufruire appieno dei tesori che abbiamo nel nostro magnifico paese. A Digital Italia oggi parleremo proprio di questo, di arte, universalità e di un mondo senza più barriere. Lo vedremo insieme ai nostri ospiti, che cosa può fare in questo momento la tecnologia, cosa possiamo fare noi per migliorare. Vi presento subito allora i nostri ospiti di oggi di Digital Italia e sono Matteo Brutti, Web Project Manager di Città in Internet. Benvenuto a Digital
Grazie.
Italia. E Francesco Pagano, responsabile dei servizi informatici di Ales SPA, nonché consigliere di IDR. Benvenuto Francesco Pagano.
Grazie, grazie per l'invito.
Allora, Matteo Brutti, dicevamo di questo obiettivo, di questa grandissima missione in realtà che ha il web, che è quella della universalità, resa possibile grazie all'accessibilità. In che modo è possibile in questo momento? Cosa possiamo fare davvero?
Sì, quando parliamo di accessibilità affrontiamo un concetto importante che è alle basi, alle fondamenta della Costituzione del World Wide Web, che rappresenta appunto un sistema universale di condivisione di contenuti e informazioni. L'accessibilità però in questo momento storico preciso la possiamo suddividere in un pre pandemia, post-pandemia, perché introduco questo elemento? È importante parlarne perché la pandemia ha rivoluzionato enormemente le nostre abitudini digitali e ha inciso proprio sul concetto di accessibilità. Precedentemente alla pandemia, quando si parla di accessibilità, si parla di un concetto di design, fondamentalmente, per cui le applicazioni, siti web che appunto forniscono servizi e informazioni in internet devono essere concepite per essere fruite con facilità da ogni tipologia di utente. Quindi l'utente viene messo al centro della progettazione, del design dell'applicazione. Legato all'arte è molto importante, ad esempio quando si offre una mostra online, capire quali sono le aspettative dell'utente, cosa l'utente deve consultare, quali informazioni deve recepire. Quindi si costruisce proprio un sistema di comunicazione accessibile perché risponde alle esigenze dell'utente. In particolare nei sistemi, diciamo, legati alla fruizione di informazioni di questo tipo, la tipologia di utente che si va a intercettare è un utente non solo generico, ma anche un utente che può avere difficoltà di accesso alle strutture fisiche. Quindi nell'online trova lo strumento per poter superare, perché appunto diciamo ha una sua disabilità, superare queste difficoltà e entrare quindi in contatto con le informazioni che altrimenti gli sarebbero precluse. Tutte le applicazioni devono tener conto di queste disabilità e di come l'utente può, diciamo, superarle, offrendo una serie di strumenti di ausili che gli permettono una agevole, consultazione. Si parla in particolare di Web Accessibility Divide, cioè l'abbattimento di tutte quelle, difficoltà che possono impedire una corretta fruizione del web. Dopo l'evento pandemico, diciamo che da queste esigenze di design, quindi di costruzione delle applicazioni, sono diventate delle vere e proprie necessità, perché ci siamo ritrovati un pochino tutti affetti da una grande disabilità, cioè l'impossibilità di accedere a informazioni primarie, a servizi primari, perché costretti appunto da lockdown, da distanziamento sociale, da altri provvedimenti normativi a non poter accedere a quelli che sono i servizi di tipo tradizionale. Dallo svago, per cui non siamo potuti più andare alle mostre per vedere i nostri artisti preferiti o accedere al cinema, e abbiamo dovuto usufruire di servizi di streaming suppletivi o di visite virtuali. Le esigenze anche di tipo tradizionale, non siamo potuti andare agli sportelli bancari, abbiamo utilizzato l'home banking, oppure soprattutto non abbiamo più potuto accedere con facilità alle strutture diciamo di servizi di commercio, abbiamo dovuto utilizzare l'e-commerce. Questo ha provocato una grandissima accelerazione verso l'utilizzo degli strumenti digitali e ha reso fondamentale appunto un accesso che sia un accesso non solo facile, ma anche essenziale, per cui tutti coloro che offrono servizi digitali devono strutturarsi anche con gli opportuni adeguamenti, le opportune cose necessarie per a livello strutturale, quindi la possibilità di avere una logistica che sia una logistica efficiente per poter consegnare i prodotti, la disponibilità dei prodotti stessi, poter fare soprattutto in ambito culturale una riproduzione degli ambienti museali in modo tale che uno abbia delle esperienze immersive che siano rispondenti alle sue aspettative. Quindi io direi questo, che rispettando quello che è diciamo la filosofia del web, no? Come il suo inventore Tim Berners-Lee disse a suo tempo, il web è progettato per essere universale, per includere tutto e tutti. Noi oggi, in questo momento storico, lo viviamo veramente appieno.
Francesco Pagano, Matteo Bruti diceva quello che spesso durante le puntate di Digitalia Italia è stato ripetuto: il Covid è stato un acceleratore di processi. E così è capitato di assistere durante questi mesi a mostre virtuali, di poter godere di alcuni momenti informativi e di incontro attraverso ad esempio le dirette social. Digital Italia è nato proprio per venire a noi nei momenti, no, del primo post lockdown, proprio per poter unire le persone. Facciamo un bilancio insieme. Come è andata, Francesco Pagano, questa prima esperienza, possiamo dire prima grande esperienza per le realtà museali, o c'era qualcuno che era già partito prima?
Allora, sicuramente c'è stato un momento di transizione. Nel momento in cui abbiamo subito il Covid, c'è stato un momento di ragionamento, ma è stato pochissimo, perché tutte le istituzioni museali si sono dovute adattare alla pandemia. Consideriamo che la pandemia è sopraggiunta in un momento storico in cui era già evidente e condivisa la necessità di adattare il nostro modello economico verso una maggiore accessibilità, sostenibilità e digitalizzazione dei sistemi presenti in Italia. Purtroppo sotto l'aspetto digitale sono emersi tutti quei limiti che il nostro sistema paese sconta già in precedenza a livello digitale. Consideriamo che siamo ancora il 24esimo posto su 27 all'interno della comunità europea, quindi è un deficit, potrei dire cronico, di infrastrutture. E abbiamo ancora un grosso disagio per quanto riguarda l'accesso alla connettività per tutto il paese. Secondo me il vero tema su cui bisogna soffermarsi è quello di creare, o meglio consolidare, un legame tra il mondo reale e il mondo virtuale, che già nella vita sociale intreccia tantissimi aspetti. Purtroppo nel settore dei musei, delle istituzioni museali, stenta ancora a mettere delle radici ben solide. In questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, le nuove tecnologie, diciamo, sono andate in soccorso dei musei, di tutti i musei in tutta Italia. C'erano alcune istituzioni che erano un po' più avanti, mentre le altre avevano necessità di iniziare da capo. Per esempio, si è dovuto andare in emergenza e rimpiazzare attraverso app, pagine web, virtual tour, tutto ciò che prima non veniva considerato, e successivamente, a causa della pandemia, non sono diventati degli strumenti necessari e unici per poter andare avanti sulla gestione museale. Pensate a un piccolo esempio: come sarebbe stato possibile durante la pandemia non avere un sito internet dove poter far effettuare le prenotazioni da parte dei visitatori per poter andare a visitare i musei. Gli strumenti digitali sono degli strumenti che sono estremamente versatili e che danno una capacità di adattarsi in modo eccezionale. Però se c'è qualcosa che dobbiamo ancora interiorizzare è che per riuscire a diffondere contenuti di qualità e utilizzare strumenti digitali per sostenere e valorizzare le istituzioni museali, serve creare una cultura digitale che permetta di utilizzare le nuove tecnologie con quella consapevolezza e capacità che permette poi successivamente di poterli trasformare in un volano per il mondo della cultura. Quindi possiamo riassumere e sintetizzare che la vera sfida è quella di ampliare l'orizzonte del settore per andare a colmare quella che ancora oggi ha il sapore di una sorta di vuoto che non è più tollerabile. Per riempire questo vuoto, però, che ci separa da una nuova interpretazione del rapporto tra cultura e tecnologia, servono investimenti, sicuramente, e una strategia adeguata e preparata. Intanto, però, lasciatemi dire che il tempo corre e diventa sempre di meno.
Allora, Matteo Brutti, è essenziale questo ragionamento per tutti, diventa fondamentale, la necessità di garantire contenuti fruibili, soprattutto se vogliamo davvero rendere universale, il web, facendo attenzione allora in primis alle persone con disabilità, con un concetto che si è allargato anche nel corso degli anni. Anche a chi momentaneamente ha problemi di vista, cioè non pensiamo alle disabilità nella vecchia accezione, dobbiamo anche in questo implementare i nostri sistemi alla luce delle nuove esigenze che possiamo avere tutti quanti in qualsiasi momento.
Sì, sicuramente. Si può dire che una persona è disabile anche perché il contesto poco accessibile la rende tale. Quindi il concetto di disabilità, soprattutto in questo momento storico, è veramente amplificato. È fondamentale, progettare, i servizi e i contenuti per il web in modo tale che gli utenti, abbiano garantiti dei requisiti, essenziali. A livello mondiale esiste un consorzio, il V3C, a cui aderiscono tutti i più grandi player dell'informatica e di internet in particolare, che ha dettato proprio gli standard, che sono stati poi ripresi anche dalle normative nazionali, di accessibilità di costruzione dei siti web, affermando poi dei principi essenziali. Che sono quattro che vado a sintetizzare. Cioè, innanzitutto, le informazioni, i siti web, le app che girano oggi sulla rete devono essere percepibili, cioè gli utenti devono essere in grado di percepire le informazioni che sono in esse contenuti. Devono essere operabili, cioè gli utenti devono essere messi in condizioni di interagire con questi strumenti. Devono essere comprensibili, quindi le informazioni contenute, il funzionamento dell'interfaccia devono essere dotati di comprensibilità e devono essere robusti. cioè poter essere interfacciati da un numero elevato di agenti, tra cui anche quelli che permettono, ad esempio, la lettura di un sito web per soggetti che hanno disabilità visive. Quindi, rispettando questi criteri, riusciamo oggi a dare informazioni che hanno un elevato standard di accessibilità. Ma l'accessibilità è anche un concetto infrastrutturale. Oggi abbiamo una nuova tecnologia, che è quella del 5G, che consentirà di avere direttamente sul nostro dispositivo telefonico, che è diventato negli anni lo strumento primario di accesso alle informazioni in rete, di avere un'ampiezza di banda estremamente elevata, che supera il gigabit. Questo che cosa vuol dire? Che io tramite telefono posso avere accesso immediato a informazioni arricchite da elementi multimediali, video, realtà aumentata, esattamente nel posto in cui mi trovo. Quindi con un'accessibilità real time.
Non devo... E diventa davvero così universale l'arte. Francesco Pagano, c'è un appuntamento importante adesso ed è il PNRR. Abbiamo detto che la digitalizzazione lo attraversa in maniera trasversale. Lei prima diceva una cosa, attenzione, questa è l'ultima chiamata, investire su cultura digitale e infrastrutture diventa quanto mai prioritario.
Sì, è esattamente così, perché è un'occasione che nessuno, può perdere. Anche perché per la prima volta, la digitalizzazione è messa al centro di tutto il piano del PNRR. Perché, è importante capire perché al di là delle risorse è necessaria anche l'organizzazione, progettare e progettare bene questa volta. La possiamo anche definire questa rivoluzione digitale, rappresenta una grande, occasione per aumentare la produttività, l'innovazione e anche l'occupazione, garantire, un accesso molto più ampio alla cultura e, colmare quei divari territoriali che ci sono stati negli anni precedenti, ma perché non c'erano infrastrutture e non c'erano strumenti. Una parte fondamentale del piano PNRR, riguarda la parte di digitalizzazione, come poc'anzi detto, e in particolare è un vero e proprio processo di ammodernamento di tutta la PA e di tutte le istituzioni pubbliche. Nel settore culturale, questa prospettiva rappresenta sicuramente un'opportunità per accelerare, in alcuni casi, in altri per avviare l'introduzione di sistemi informatizzati per una gestione migliore del patrimonio, dei siti e anche della fruizione da parte dei cittadini. Poc'anzi Matteo Brutti accennava l'utilizzo costante dei nostri terminali mobile. Cosa che in questo momento è il 90% dell'utilizzo che avviene da parte nostra. Quindi è bene sfruttare questa grande risorsa che abbiamo. L'altra grande notizia, questa notizia sicuramente è importante, però ci deve porre anche una serie di preoccupazioni. Il rischio è infatti che in assenza di un'accurata pianificazione l'occasione possa essere sprecata. Quindi se l'obiettivo è quello di creare un sistema ampio e condiviso, le strategie per la digitalizzazione del settore culturale richiede di partire da una prospettiva che mette come priorità assoluta la sicurezza dei dati e delle informazioni. La precondizione per un efficace utilizzo di questi sistemi digitali è la creazione di un sistema a livello nazionale che possa consentire l'aggregazione e l'analisi dei dati disponibili in larga scala. Consideriamo che la mappa degli istituti museali nel nostro paese è estremamente variegata e comprende accanto ad eccellenze che hanno già investito in risorse e competenze per garantire la massima digitalizzazione, ma anche la massima sicurezza dei loro sistemi, molte e tante realtà scontano purtroppo un pesante ritardo in questo senso. Quindi un obiettivo allo stato delle cose appare abbastanza difficile in un ragionamento negativo utopistico. Però un possibile approccio che se vogliamo dare proprio una chiave di lettura può essere quello di un'implementazione fatta per gradi, che preveda la precisa definizione degli standard che gli enti devono soddisfare per poter entrare in questo sistema. Sicuramente a definire il successo del percorso del PNRR saranno sicuramente, oltre alle risorse stanziate, la modalità in cui si predispone il quadro, che riguarda anche l'ambito della cyber security nell'ambito culturale. Sicuramente il vero, se l'implementazione di strumenti tecnici adeguati rappresenta il primo e il più ovvio adempimento per centrare l'obiettivo, il vero discrimine riguarda, proprio la capacità di dotare tutti gli operatori del settore di quelle competenze che consentono poi successivamente un utilizzo consapevole di tutti gli strumenti digitali.
Anche perché se no senza la tecnologia, senza la mente rimane ferma. Grazie mille
Direi.
Matteo Brutti, grazie Francesco Pagano per essere stati nostri ospiti e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.
Grazie di tutto, buona giornata.